Il radiogiornale.
Garanzie di sicurezza a Kiev, ma resta il nodo del Donbass preteso dalla Russia. Americani e ucraini riallineati dopo i colloqui di Berlino, Trump e Merz ottimisti, più vicini che mai a un accordo. Camere federali, gli stati respingono l'iniziativa UDC denominata No a una Svizzera da 10 milioni per la maggioranza, porterebbe a una dannosa disdetta degli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Preventivo ticinese, prime schermaglie in aula, tre i rapporti dietro i quali si divide il Gran Consiglio. Incidente mortale in Val di Blenio, sotto inchiesta un sedicenne sarebbe stato alla guida dell'automobile, uscita di strada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. I colloqui di Berlino in apertura. Dopo due giorni di intense discussioni, americani, europei e ucraini si sono riallineati e una tregua appare ora più possibile e vicina che mai. È quanto ritiene il cancelliere tedesco Merz, che ha dichiarato che un cessate il fuoco in Ucraina è ora immaginabile per la prima volta dall'inizio della guerra. Alla dichiarazione del cancelliere tedesco ha fatto eco quella del presidente statunitense Trump, che ha espresso lo stesso ottimismo dopo aver sentito il presidente ucraino Zelensky e i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Olanda, Danimarca, Polonia, Norvegia, Finlandia e della NATO riuniti a Berlino. Zelensky ha salutato i concreti progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev offerti da paesi europei e da Washington. Ci dice di più il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Certamente i segnali sono incoraggianti soprattutto su uno dei fronti delicati di questa trattativa, non su tutti i fronti. Il fronte principale su cui sembra che si stiano muovendo dei possibili accordi è quello di queste famose garanzie di sicurezza all'Ucraina. Insomma, Zelensky, la leadership di Kiev, chiede agli americani e i loro alleati europei che forniscano appunto una promessa o vincolante in qualche modo che l'Ucraina venga aiutata in caso di future aggressioni da parte della Russia dopo un eventuale cessato il fuoco o addirittura dopo la pace. Su questo fronte effettivamente è quello su cui i protagonisti di queste trattative, come per esempio l'ucraino Rustem Umerov, che ha guidato il team ucraino che si è confrontato con Witkoff e Kushner, hanno detto che sono stati fatti i principali progressi. Ricordiamo che queste garanzie di sicurezza, che si dice molto spesso simili all'articolo 5 della NATO, questa è l'espressione che viene utilizzata di solito, sono un po' una novità. Precedentemente l'amministrazione americana del presidente Joe Biden era così aperta su questo capitolo, invece Donald Trump sembra un po' aver aperto la porta su questa possibilità. Ma come dicevamo prima, manca ancora, almeno non sembra, non se ne parla pubblicamente, di progressi su quello che invece è il vero, la vera questione dirimente, la vera questione più problematica, quella che richiederà anche l'eventuale assenso della Russia per avere un vero e proprio passo in avanti, ossia la famosa questione territoriale. I russi chiedono agli ucraini di ritirarsi dall'area del Donbass che ancora occupano, che lo ricordiamo è grande circa due volte il Ticino, più o meno 5.000 chilometri quadrati, ospita forse 100-200.000 civili ucraini. Gli ucraini invece non vogliono assolutamente abbandonare questa regione senza combattere, ed è su questo punto al momento che le trattative sono ferme, e soltanto quando sentiremo il Cremlino, sentiremo le repliche del Cremlino alle discussioni di questi giorni, sapremo se effettivamente su questo terreno delicatissimo si è fatto o no un passo in avanti.
E proprio per sciogliere il nodo delle concessioni territoriali pretese da Mosca, stando a fonti riprese dai media americani, Stati Uniti e Ucraina si riuniranno probabilmente nel fine settimana, forse a Miami, per esaminare le mappe del fronte. Camere federali, l'iniziativa UDC denominata No a una Svizzera da 10 milioni non convince nemmeno il Consiglio degli Stati, che l'ha respinta come già fatto dal Nazionale lo scorso settembre. Con 29 voti a 9 e 6 astenuti, raccomanda alla popolazione di respingere a sua volta l'iniziativa alle urne. Bocciate anche le relative controproposte. Sofia Stropini.
L'iniziativa chiede che il Consiglio federale e il Parlamento intervengano con una serie di provvedimenti una volta superata la soglia dei 9,5 milioni di persone. Se non dovesse bastare, propone di andare ancora più lontano, arrivando a porre fine a trattati internazionali come l'accordo con l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone. La minoranza UDC ha sostenuto la necessità di approvare l'iniziativa per limitare le conseguenze di una crescita definita insostenibile, conseguenze qui elencate da Marco Chiesa.
Strade congestionate, treni sovraffollati, ospedali al limite, alloggi sempre più cari, servizi pubblici in affanno e approvvigionamento energetico in emergenza.
Alla fine, tuttavia, ha prevalso il no. Le motivazioni principali sono la preoccupazione relativa alle possibili conseguenze di un'interruzione della libera circolazione, come per esempio una diminuzione della forza lavoro.
Das zweite Problem, warum die Kommission...
Il fatto che, a detta di diversi oratori, qui Daniel Josic della Commissione, l'iniziativa non offre una soluzione perché non affronta le cause del problema. In altre parole, pur riconoscendo che la crescita della popolazione specialmente quella straniera rappresenti una sfida, non è questa la risposta.
Aber wenn sie einfach den Deckel oben drauflegen, das ist wie wenn sie einen Kochtopf, einen Dampftopf.
È come mettere un coperchio su una pentola a pressione, dice. Si può fare, ma a un certo punto esploderà.
Das können sie schon machen, aber irgendwann explodiert das Ganze, weil sie haben ja den Druck von unten, haben sie ja immer noch, oder?
E poi la limitazione del margine di manovra delle generazioni future, che potrebbero essere confrontate tra una ventina d'anni con una decisione ormai obsoleta, perché si ragiona oggi su delle proiezioni, ma non si sa che tipo di situazione ci sarà in futuro.
Amnesty International ha chiesto un'indagine indipendente sul comportamento della polizia in occasione della manifestazione per Gaza tenutasi a Berna lo scorso 11 ottobre. L'ONG per i diritti umani, dopo aver analizzato osservazioni dirette effettuate sul posto, video e centinaia di testimonianze, ha denunciato quello che ha definito un uso eccessivo e pericoloso della forza da parte delle forze dell'ordine. Particolarmente criticato dall'organizzazione umanitaria l'uso di manganelli, proiettili di gomma sparati a altezza delle teste, gas lacrimogeni e idranti senza un chiaro avvertimento e senza che ai dimostranti pacifici venisse offerta una via di fuga. A Bellinzona il Gran Consiglio ticinese ha iniziato l'analisi dei conti per il 2026. La prima giornata è servita a ribadire le posizioni dei vari partiti, un quadro che si presenta parecchio frammentato. Ce lo riassume Luca Berti.
In attesa di andare a battagliare sulla ventina di cambiamenti proposti ai conti, i partiti hanno marcato le posizioni di partenza e sono almeno tre. Il gruppo più numeroso è composto da PLR, Centro e qualche piccolo partito come Avanti, Verdi Liberali ed Elvetica, quindi non abbastanza comunque per raggiungere una maggioranza assoluta. Un gruppo che, turandosi il naso, approva i conti con pochi cambiamenti rispetto alla proposta del governo, quindi per esempio iniziative sulle casse malati rinviate al 2027. Matteo Quadranti è il capogruppo del PLR.
Non approvare un preventivo comportava più svantaggi che altro.
Si chiede però più coraggio e misure strutturali a medio termine. Maurizio Augustoni, capogruppo del Centro, ha fatto notare anche l'incapacità di trovare accordi.
È la seconda volta in poco meno di un anno che l'incapacità governativa o parlamentare di trovare delle sintesi rischia di degradare in modo importante la situazione finanziaria di questo cantone.
Su fronte opposti ci sono Socialisti e Verdi da un lato e Lega e UDC dall'altro. I primi vogliono l'introduzione parziale delle iniziative sulle casse malati già nel 2026. Quello che divide però è anche la lettura su come si è giunti a questa situazione per i conti pubblici.
I disavanzi non nascono dal nulla, ma da anni di sgravi fiscali. È inutile dire che mancano i soldi dopo averli regalati ai più benestanti.
Ma se il problema è la spesa, rispondere con le entrate non è soluzione, è rinvio.
Ivo Duric del PS prima, Michele Guerra della Lega poi. Insomma, i partiti che siedono in governo litigano sui conti e i piccoli partiti lo hanno fatto notare. La frammentazione, hanno detto, non è colpa nostra. Si è ora nell'analisi dei conti dipartimentali, poi si andrà sulle misure concrete. La calma prima della tempesta.
Restiamo in Ticino, dove ci sono aggiornamenti sull'incidente di una decina di giorni fa a Torre, in Val di Blegno, costato la vita a un sedicenne. La magistratura dei minorenni ha aperto un'inchiesta sul coetaneo che risultava alla guida. I dettagli con Francesca Calcagno.
La conferma è arrivata in redazione questa mattina. Il sedicenne, che secondo i primi accertamenti guidava l'auto quella notte in Valle di Blegno, è indagato per omicidio colposo, grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione. Anche lui era rimasto ferito nello schianto. La magistratura dei minorenni e la polizia cantonale dicono anche che dopo i primi interrogatori e gli esami effettuati fino a questo punto, il giovane è stato rilasciato. Questo fine settimana c'è stato il funerale del coetaneo morto nell'incidente. Ieri la famiglia di Timothy ha inviato una lettera alle redazioni. Si è rivolta ai giovani chiedendo loro di fermarsi un attimo a riflettere prima di fare qualunque passo che possa portare a conseguenze irrimediabili.
Sempre in Ticino, i recenti e importanti sequestri di cocaina, ben 70 kg in soli 10 giorni, hanno permesso agli inquirenti di scoprire un importante traffico di droga destinato presumibilmente al mercato d'Oltralpe. Quantitativi di stupefacente notevoli che solitamente vengono raggiunti nell'arco di più anni. Per capire quanto importante sia il colpo inferto alle organizzazioni malavitose, Cristian Gilardoni ha raccolto le considerazioni di Alberto Marietta, responsabile del servizio antidroga della Polizia ticinese.
È difficile esprimersi in questo senso. Sicuramente l'organizzazione subisce un colpo, nel senso che dipendenze dalla grandezza del loro traffico, la merce all'origine va pagata, il trasporto va organizzato, va pagato. Chi fa i trasporti intermedi, vanno pagati, retribuiti, e poi se alla fine non si riesce a vendere la sostanza al mercato di dettaglio, guarda che questi soldi mancano, dunque anche per le organizzazioni questo è un problema. Sapere se i quantitativi sono tali, una goccia dal mare, probabilmente sì, è difficile stimare quanta cocaina viene consumata al giorno, sia in Ticino che in Svizzera che in Europa, si sa che tanta, oserei dire troppo purtroppo, ma quello che facciamo noi è cercare, noi diciamo sempre, ogni grammo tolto dal mercato è un grammo in meno che viene consumato per il bene della salute di tutti.
Il responsabile del servizio antidroga della Polizia ticinese, Alberto Marietta. Per lo sport calcio, la 15ª giornata di Serie A si è chiusa col posticipo vinto dalla Roma per 1-0 sul Como. In classifica comanda l'Inter con 33 punti davanti a Milan 32, Napoli 31 e Roma 30. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 16 dicembre. Al sud coperto con deboli precipitazioni, neve sopra i 1200 metri e temperature comprese tra 3 e 7 gradi. Al nord nuvoloso ma asciutto con minime di 2 gradi sotto zero e massime di 9 gradi, anche di più nelle valli alpine raggiunte dal Favonio. Termina qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Bosia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.